Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a parlare del Gran Premio di Monaco, o come lo vogliamo chiamare, ci sono tanti modi in cui potremmo chiamarlo, al di là di come è andata la gara. E ci sono tanti temi secondo me di cui parlare e quindi io non perderei subito tempo e passerei ai top e flop. E devo dire che oggi, se di solito faccio fatica a trovare i flop perché trovo tanti top, oggi diciamo che mi concentrerò un po' più sui flop, ecco, piccolo, piccolo spoiler. Detto questo, quindi passiamo subito ai top, ai flop della gara. Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Ovviamente come primo vincitore ho messo Perez, oltre al fatto che abbia vinto la gara, l'ho messo perché è stato quello più reattivo di quelli là davanti, perché c'era l'occasione. Ovviamente la gara si sarebbe decisa col pit stop, no? Perché a Monaco la strategia decide la gara in pratica. Quindi è chiaro che chi azzeccava la strategia corretta usciva vincitore di quei quattro là davanti. Lui è stato quello più reattivo. Si era capito che era arrivato il momento di dover cambiare le gomme e si poteva scegliere se passare alle gomme intermedie o le gomme addirittura da asciutto. Ecco, lui con quella scelta lì ha vinto la gara. Tralasciando poi dopo quello che è successo, ma quella scelta lì azzardata ha mandato in crisi anche il muretto box Ferrari. Ed è stata una scelta che, per esempio, non hanno deciso di fare con Verstappen, se non in un secondo momento, e quindi Perez alla fine è andato a vincere la gara. Quindi bravo Perez, bravo il muretto e quindi vittoria meritata. E Perez adesso è ritornato prepotentemente in corsa per il mondiale. Perché se noi adesso andiamo a vedere i distacchi, è più vicino Perez a Leclerc che Leclerc a Verstappen. Quindi questo ci fa capire quanto in realtà il mondiale sia ancora aperto. E ripeto, questa è la settima gara, ne mancano ancora 16. Non dico che manca ancora un campionato intero, ma non siamo ancora arrivati a un terzo del campionato, quindi ha voglia ancora. E quindi questo mi fa sperare anche in un mondiale ancora più equilibrato di quello che già adesso è, perché già adesso è un mondiale super equilibrato. Detto questo, comunque, Perez, secondo me il motivo per cui l'ho messo nei top è stato appunto questo, non tanto la conduzione della gara, che vabbè è stata di altissimo livello, ma più che altro la reattività nel momento decisivo della gara. Come avevo premiato Verstappen a Miami, che aveva sfruttato tutti i momenti decisivi alla gara e li aveva fatti svoltare a suo favore, ecco, Perez uguale. C'era un momento decisivo della gara, il momento del cambio gomme, quando le full wet non sarebbero state più la mescola ideale. Ecco, Perez quello è stato il migliore a sfruttarlo ed è il motivo per cui ha vinto la gara. Come secondo top ho messo Norris, e voi mi direte ancora Norris? Sì, perché ragazzi sta correndo da solo, cioè sta portando a casa lui i punti in McLaren, sta facendo un campionato da solo, già la vettura non l'aiuta, in più non c'è neanche il compagno, sta carriando letteralmente il team. E mi dispiace dire questo perché io spero che un giorno, quando registrerò la puntata, dirò primo top Ricciardo, ma al momento, l'altro anno purtroppo, mi è capitato solo a Monza, quest'anno mi piacerebbe metterlo, ma bisogna essere realisti. Cioè, la McLaren sta correndo con un solo pilota, quindi tutte le voci di mercato sono esagerate, al momento sono corrette perché la Formula 1 è uno sport brutale, non conta quello che hai fatto fino a ieri, conta quello che fai oggi, non quello che sarai domani, quello che fai oggi. E al momento, se dobbiamo analizzare, c'è Norris con un pilota validissimo perché anche oggi ha fatto una grandissima gara, costruita con una grandissima qualifica. E dall'altra parte invece c'è un Ricciardo che non riesce, non dico a far meglio, ma neanche ad arrivare vicino alle prestazioni di Norris. La McLaren ha un solo pilota in questo momento. Perché se noi andiamo a vedere i punti che ha fatto Ricciardo, ne ha fatti 11, per carità. Ma sì, fatti nella sprint race a Imola e nella gara di Australia. No, di Australia. Sì, di Australia, sì. È in Australia che la McLaren andava abbastanza forte, ecco. Quindi sì, alla fine su 7 gare li ha fatti in una gara e mezzo gli 11 punti, quindi vuol dire che una gara e mezza ha fatto una buona prestazione. Capite che non è abbastanza. I grandi meriti invece vanno a Norris, perché Ricciardo è quello dell'anno scorso, la vettura non è quella dell'anno scorso, Norris invece sì, Norris è quello dell'anno scorso, anzi forse è ancora qualcosina meglio, perché ci aggiungi quel pizzico di maturità che ha avuto e che ha preso soprattutto dopo l'errore a Sochi, che quell'errore l'ha subito per le due o tre gare successive, ma dopo pian piano è maturato. E quindi la Norris dell'anno scorso ci aggiunge la maturità post-Sochi, viene un gran pilota. E lo dimostrano i risultati, perché ripeto, e chiudo il discorso su Norris, sta carriando lui il team. E non va bene se tu vuoi lottare per il quarto posto che tu abbia solo un pilota in gara. Perché, come abbiamo visto anche oggi, l'Alpine, nuovamente, due piloti. Ok, tralasciando la penalità di Ocon, che alla fine non gli ha permesso di arrivare in top 10, ma se no sarebbe arrivata nuovamente con due piloti in top 10, competitivo ovunque. Detto questo, passo al terzo top, che è Vettel. Finalmente riesco a mettere Vettel fra i top. Perché? Perché, ragazzi, l'Aston Martin, basti vedere dove è arrivato Stroll. Vettel Q3, grande, grande lavoro. Soprattutto dei meccanici e dei ingegneri nel portare gli aggiornamenti, ma anche di Vettel nel portare la vettura in Q3 a Monaco e soprattutto poi la gara al top 10. E questo è un po' un discorso che magari ne approfondiremo bene nella seconda parte, però quando deve emergere il talento del pilota, Vettel emerge sempre. Monaco, Baku, Ungheria, cioè sono quelle gare da quando Vettel è in Aston Martin che lo vediamo sempre eccellere. Perché? Perché ovviamente il talento di Vettel non si discute. Quindi questo è stato un'ulteriore prova, bravissimo, punti importanti, nonostante sia partito un po' in ritardo, Vettel, per esempio, ha già più di 5 punti, nonostante abbia perso le prime due gare, ha già più di 5 punti. Quindi capite già anche la stagione che sta facendo Vettel. Si parla di ritiro, si parla di tutto, ben venga Vettel così, cioè ben venga avere un Vettel così in squadra. È chiaro che però dipende tutti dagli stimoli che vuole avere Vettel, perché immagino che lui per un arrivo in top 10 risicato non stia facendo i salti di gioia. Ecco, su questo possiamo essere sicuri. Passiamo ai flop, e qua è un po' l'argomento un po' più lungo. Prima di passare all'ultima parte della puntata, qua è un po' la parte un po' più consistente, un po' più corposa di questo episodio, perché i flop sono tre. E sono tre flop molto importanti, cioè tre flop che io nessuno dei tre volevo mettere, però mi sono trovato costretto a mettere tutti e tre. Il primo è la FIA, la federazione. Organizzazione pessima, e mi è sembrato di ritornare a Spa 2021, che tra l'altro, piccolo fun fact, è stata la prima puntata da quando ho iniziato il podcast, quindi pensate voi, iniziare un podcast con Spa 2021 non è stato il massimo. Infatti, se ve ne andate ad ascoltare, mi sa che ho sparato tante di quelle cavolate. Vabbè, però comunque, chiusa parentesi. Allora, sai che hai il meteo, ce l'hai. Sai che arriva pioggia. Ok, meteo franzo, sbagliato, tutto quello. Va bene, però ormai le condizioni ce le hai. Che senso ha iniziare? Quant'è che hanno iniziato dopo? Mezz'ora? 20 minuti dopo? La pioggia c'era 20 minuti prima. Anzi, prima ce n'era di meno. Quindi, se poi dopo tu, a prescindere, metti la bandiera rossa, almeno fai quei giri, fai andare la gara finché le condizioni diventano impraticabili e poi metti la bandiera rossa. Perché questa attesa inutile ha creato solo dopo più prudenza, perché ovviamente la tecnica quest'anno della federazione l'abbiamo capita dopo i pasticci di Masi dell'altro anno, la tecnica quest'anno della federazione è vado più cauta possibile. L'importante è far meno danni possibili. Non intervengo, non prendo decisioni di forza, perché l'importante è far meno danni possibili. E anche oggi l'abbiamo visto, ok? Ma più tempo aspetti, più dopo diventa difficile prendere una decisione. Perché? Perché più tempo aspetti e ritardi la gara, la ritardi, la ritardi, la ritardi, più ogni cosa che cambia ti fa dubitare sul dire ok, ora si può partire. È l'aumento della pioggia, e poi la pioggia rallenta, ma la pista è ancora bagnata. E poi dopo la pioggia riaumenta. E allora safety car no, si parte da fermi, si parte dietro la safety car. Cioè, ogni scelta diventava sempre più pesante da fare. Allora, capisco la scelta prudente, ma se tanto vedendo le condizioni del meteo, prima o poi la bandiera rossa sarebbe arrivata, Perfetto, tu fai partire la gara, appena vedi il primo incidente, o speriamo di no, però comunque appena vedevi il primo incidente, o i piloti, se 10 piloti su 20 si lamentano che è diventato inguidabile, perfetto, bandiera rossa. Bandiera rossa, intanto hai fatto 5, 6, 7, 8 giri, porti tutti i piloti dentro, aspetti e riparti. Dalla prima bandiera rossa in poi sono stato un'ora. Quanto abbiamo aspettato? Un'ora? Un'ora e un'ora e 10, non mi ricordo, però mi ha aspettato una marea prima di ripartire. Anche lì, tutta quell'attesa lì, che senso ha? Cioè, hai messo la bandiera rossa quando la pista si stava asciugando. Falli andare a sto punto. La metti, piuttosto fai 10 giri sotto safety car. Oppure se dici 10 giri sono troppi perché dopo mi vanno ad annullare la gara. Perfetto, bandiera rossa per 10 minuti, due giri di safety car e via che si va. Perché alla fine io capisco la strategia, prima la sicurezza, però stiamo parlando della Formula 1. Ok, che la Formula 1 è stato uno sport talmente pericoloso che si sono prese tante misure in favore della sicurezza per rendere uno sport sicuro, e però dopo è stato penalizzato lo spettacolo. Allora dopo abbiamo cercato di aggiungere altri strumenti con le nuove regole del 2022 che hai auto sicure ma anche che ti offrono spettacolo. Ok. Però alla fine, cioè, il bello della Formula 1 qual è? È il rischio, è quel costante limbo tra morte e vita, no? Cioè che basta un minimo, vai a schiantarti su un muro e puoi morire. Ecco, quella è l'adrenalina che ti dà quella situazione lì. E che a noi appassionati ci piace vedere quell'adrenalina con i piloti che fanno cose che noi, che non abbiamo quel coraggio, non faremo mai. E quello ti fa capire, cioè quello ti fa amare questo sport. Quindi è chiaro che se tu prendi la direzione, la linea del safety first, va bene, però vai a snaturare lo sport che fino a questo momento ha appassionato migliaia, anzi milioni e milioni di tifosi in tutto il mondo, no? Perché cioè, è come se nella pugilato vietassi i colpi alla testa, cioè non è più pugilato allora, capito? Quindi io capisco tutto, da una parte meglio, perché se le auto sono sicure, i piloti si sentono in più, anche sicuri loro, in più in condizioni di poter rischiare, però non devi mai andare a snaturare l'essenza stessa dello sport, secondo me è quello. È un po' il limite che questa strategia, che non siamo ancora a questo livello, però questa linea che sta dettando la federazione può portare a snaturare lo sport stesso, quindi bisogna stare attenti a non esagerare. Secondo flop, ho messo la Ferrari. Ve lo aspettavate tutti, per questo ho voluto parlare prima della federazione, però il secondo flop ovviamente è la Ferrari. Cosa vi devo dire? La scelta, la strategia di Leclerc non l'ho capita. Ho capito quella di Sainz, bellissima, perfetta. Infatti Sainz per me ha fatto una grandissima gara, è stato solo sfigato e non è riuscito a vincere la gara, ma per il resto veramente ha fatto una grandissima gara. Anche la strategia di Sainz, ripeto, è stata buona. Quella di Leclerc è ingiustificabile. Cioè, non c'è un motivo logico dietro, secondo me, a una strategia del genere, per due semplici motivi. Il primo, perché stai lottando per un mondiale. Stai lottando per un mondiale dove ogni punto hai visto che pesa, perché non è una lotta a due. Cioè, te contro Verstappen, ma è una lotta 3, te Verstappen e Perez, ma può essere anche una lotta 4, te Verstappen e Perez è il tuo compagno, ma può diventare anche una lotta 5 con un eventuale arrivo di Russell in un secondo momento. Quindi ogni punto pesa. Secondo motivo, perché tu sei primo. Cioè, capisco un Verstappen, la strategia di Verstappen ci sta. Sei primo, ogni punto pesa, sei in testa al mondiale, ti difendi, perfetto. Tu, oltre a essere in lotta per il mondiale, Leclerc, eri anche primo della gara. Quindi a maggior ragione quei punti lì valevano il triplo, non il doppio, il triplo, appunto per questi due motivi. Quindi non capisco una strategia del genere. E non accetto la scusa, no, ma era Sainz che si doveva coprire Perez in modo tale che potesse fare un pit stop solo. Ma chi sta lottando per il mondiale, scusate? Sta lottando Sainz? O sta lottando Leclerc? Chi stava conducendo la gara al primo posto? Sainz o Leclerc? A me sembrava Leclerc. Io leggevo il 16 sulla macchina rossa, quindi mi sembrava Leclerc. E quindi chi devi proteggere? Chi devi conservare, su chi devi difendere dall'attacco del rivale, che è giusto che faccia quell'attacco, perché in una pista come Monaco o la rischi o la rischi, quindi ci sta l'attacco di Perez, ma chi è che si deve difendere? Leclerc. Prima difendi Leclerc, al massimo sacrifichi la gara di Sainz. Se devi rischiare con qualcuno, rischi con Sainz, ti va bene, vabbè, pazienza, vince Sainz, al massimo fate lo swap, ma se no vince Leclerc, ma è Leclerc quello che si deve difendere. È quello che io non ho capito, quello io che non ho capito. E soprattutto mi fa investire la strategia, cioè chi giustifica il problema dicendo no, doveva rientrare prima Sainz. No, non esiste. Cioè Sainz non deve difendere Perez da Leclerc. Sainz deve pensare alla sua gara. Leclerc deve difendersi, perché bastava far entrare il giro dopo Leclerc, mettere la stessa mescola di Perez e Leclerc avrebbe vinto la gara tranquillamente. Ok, tranquillamente, nonostante Sainz avesse fatto questa strategia azzardata, l'avrebbe vinta veramente in scioltezza. Lo fai rientrare in box dietro Sainz, quindi non solo ha perso la posizione su Verstappen, l'ha persa anche su Sainz e di conseguenza l'ha persa anche su Verstappen, da primo a quarto per due errori grossolani che non esistono. Cioè, non esistono, punto. Perché la Red Bull, le gerarchie ce l'ha chiara. Perez vince quando Verstappen non è in grado di vincere, come oggi. Se no, Perez sacrifica la sua gara per far vincere Verstappen come a Barcellona. Perfetto. Chiare, puntuali, benissimo. Ma, ripeto, io e Binotto, che siamo gli unici due appassionati e sostenitori della teoria del doppio primo pilota, non è una teoria tanto folle, perché in queste situazioni cosa bisognava fare? Bisogna fare quello che ho detto prima. Perché la teoria del doppio primo pilota dice che entrambi i piloti vengono favoriti, cioè nessun pilota è sotto l'altro. Quindi si vede in base alle gare. Perfetto. Questa gara, Sainz, la sua gara l'ha fatta. Ha detto ok, io non ho possibilità di vincere la gara, l'unica possibilità per vincere la gara è fare un pit stop più o meno degli altri, me la rischio. Perfetto. Ha rischiato, gli è stato, per poco gli andava anche bene. Perfetto, è giusto che la faccia lui. Ma è sbagliato che tu... Tu, Muretto Box Leclerc, decida di non far entrare Leclerc sperando che lo faccia Sainz. È lì la teoria del doppio primo pilota che crolla, perché tu devi pensare a strategie per te, non basandoti su quello che ti potrebbe dare il compagno, soprattutto se il compagno è in gara. È chiaro che se Sainz si fosse trovato quinto, sarebbe rimasto fuori, avrebbe rallentato Perez e Leclerc avrebbe fatto il pit stop. Ma non è successo. Ma Sainz era lì. Quindi non fai come la Red Bull, una gerarchia chiara, definita, a volte anche troppo severa, come a Barcellona. Ma se tu vuoi favorire la teoria del tuo primo pilota, Leclerc pensa a se stesso, mi copro sul pericolo che c'è in questo momento, che è Perez. È chiaro che alla fine la teoria del doppio primo pilota porta a questa autodeterminazione dei ruoli, no? Quindi porta a essere Leclerc il primo pilota in questo momento Ferrari. Non è che non ci sono le gerarchie non sono definite. Sono variabili. Se Leclerc fa 4 zeri di fila e Sainz vince le prossime 4 gare, diventa Sainz il primo pilota. Ma in questo momento la classifica è chiara e dice Leclerc è il primo pilota, Sainz è il secondo. Ma in una situazione di gara come questa non si fa come in Red Bull, che si annulla la gara di uno per far vincere il primo pilota, ma lì si fa competere entrambi e che vinca il migliore. Punto. È molto semplice la teoria. È molto semplice. E secondo me è molto vantaggiosa. Vi faccio l'esempio in casa Red Bull. Se Perez avesse vinto a Barcellona, contando anche la vittoria di Monaco, forse era lui in testa al mondiale? O forse era proprio lì lì? Quindi capite quanto ha penalizzato la gerarchia definita della Red Bull il campionato di Perez, che non è finita, però l'ha penalizzato molto, in questo momento potrebbe essere primo o essere lì attaccato. C'è, è lo stesso lì, ma è un po' distante. E quindi capite che il problema, secondo me, non è doveva fermarsi Sainz, il problema è perché non si è fermato Leclerc. Ultimo flop, Schumacher, Mick Schumacher, e a malincuore lo metto un'altra volta, però ragazzo mio, non puoi andare a sbattere ogni 3x2, non puoi perché comincia a essere un costo, quest'anno c'è il budget cap, l'AS non ha milioni per rifarti l'auto da zero ogni volta, quindi sai, ogni volta questa è un'altra auto da zero che ti devo rifare. Costa. Quindi vuol dire che non ti porto aggiornamenti, e quindi vuol dire che non mi porti risultati, e io mi arrabbio perché non mi hai portato risultati. E perché mi arrabbio perché non hai portato risultati? Perché non me li hai portati per demeriti tuo in pista, ma perché ci è andato a sbattere, a schiantarti 5-6 volte, quindi non abbiamo potuto darti una vettura competitiva. E allora questo mi fa pensare, prendo uno che non va a sbattere, mi costa di meno, gli potenzio la vettura, magari mi porti i tuoi stessi risultati se non migliori. E attenzione, l'anno scorso non è che Schumacher non andasse a sbattere, semplicemente ci concentravamo tutti su Mazepin, ma Schumacher andava lo stesso a sbattere. Però ragazzi, è il terzo ritiro su 7 gare, quasi, è la metà in pratica, è tantissimo, non esiste, non esiste. E soprattutto in piste in cui, ragazzi, la concentrazione e il talento del pilota viene fuori. Jeddah. Monaco, cioè, viene fuori l'abilità del pilota e in questi circuiti vai fuori e sempre vai fuori per errori tuoi, né? Non è che vai fuori perché ti si spegne l'auto, come è successo a Verstappen in Bahrain, non è che vai fuori perché ti esplode una gomma, vai fuori sempre per errori tuoi, magari non li sai, però ragazzo, è già il terzo ritiro in 7 gare, altra macchina distrutta a metà. I rumors che lo etichettano come uscente dall'AS si fanno sempre più vivi perché Gunther, ragazzi, l'avete visto nelle serie TV com'è? È uno che prima pensa al bilancio, è uno che prima pensa al fattore economico e poi pensa al pilota che guida la vettura. Non si è fatto problema a chiamare Mazepin perché il fattore economico ha la priorità. Non si è fatto il problema a richiamare Magnussen. Che il fattore economico ha la priorità rispetto a magari un giovane che potrebbe esplodere. Sì, pensiamo al fattore economico, costa poco ed è solido, prendo Magnus. E Schumacher uguale, fattore economico. Allora mi prendo Fittipaldi, metto Fittipaldi, mi porta gli stessi sponsor di Schumacher e Schumacher si arrangia. Quindi io spero veramente che Mick si riprenda, ma tutti questi errori mi stanno facendo dubitare che forse al momento, ecco, al momento. Se noi dobbiamo vedere Mick in prospettiva, non lo mettiamo a livello di Leclerc, Verstappen e Russell, ma non lo mettiamo neanche a livello di Sainz e Norris. Lo mettiamo un gradino sotto. Alla Ocon, che per carità, buonissimo pilota, può farsi tutta la carriera in Formula 1, ma allora ha senso che la Ferrari si liberi di Sainz per prendere lui? Punto di domanda. E con questo concludo il discorso e passiamo all'ultima parte della puntata, la parte conclusiva, che è un po' un discorso in generale sul Gran Premio di Monte Carlo. Il Gran Premio di Monte Carlo, secondo me, ogni anno è utile più che altro per ristabilire le gerarchie all'interno della griglia dei 20 piloti, perché è un circuito dove le differenze tra le vetture si assottigliano. L'Alpine di Alonso ha avuto un problema, andava a 3 secondi lenta più lenta di Hamilton e l'ha tenuto dietro per tutti i giri fino alla fine e ha fatto anche il giro veloce a un certo punto. E quindi le differenze si sottigliano ed emerge il talento puro del pilota. Infatti, chi abbiamo visto? Chi ha fatto un gran weekend? Norris, Vettel, Alonso e adesso vabbè, Leclerc, quelli davanti, e Russell, e Ocon ha fatto un buon weekend. È stato sfigato per i 5 secondi di penalità, però ha fatto un buon weekend. Gasly, nonostante ha fatto un salto terribile, ha fatto una grandissima rimonta e se avesse avuto un briciolo di fortuna in più, arrivava tranquillamente in top 10. E invece chi ha fatto un weekend non all'altezza? Schumacher, Latifi inizia la gara sulla safety car, va a muro con la safety car, Stroll. E poi dopo aspetta, vado un po' a memoria, sono Tsunoda, Magnussen, cioè se noi andiamo a vedere l'arrivo, Ricciardo, cioè quelli che sono arrivati in fondo, sono quelli che di solito si pensa siano quelli più scarsi della griglia, quelli che sono arrivati davanti sono i più forti. Quindi è utile anche questo per far capire ai team come muoversi, perché magari le prestazioni dei piloti, i risultati che portano a casa possono essere fuorviati dalla vettura, la pista, eccetera, eccetera. Invece a Monte Carlo si vede che, per esempio, Gasly è un pilota forte che è postato ovviamente in un top team, perché un pilota che da 17° mi arriva a 12° a a Monte Carlo, vuol dire che mi avanza di 5 posizioni, vuol dire che è un pilota che sa guidare, che sa guidare. Russell è un pilota che... Norris è un pilota valido. È un pilota valido perché è un pilota che mi arriva a sesto con questa McLaren, mi fa anche il giro veloce. È un pilota valido. Vettel è un pilota che ancora il suo lo può dire. Alonso, abbiamo visto oggi, è un pilota che ancora la sua la può dire. E invece chi è che abbiamo dei dubbi? Stroll, Latifi, Schumacher, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po', secondo me, anche la cosa bella di Monte Carlo, di Monaco, che ristabilisce un po' le gerarchie tra i piloti, cioè vedi un po' la differenza di abilità del pilota e anche, oltre, vabbè, incide anche un po' il momento di forma, ma neanche tanto, vedi anche un po' le pieghe che prendono i piloti, perché un Ricciardo così, che a Monte Carlo di solito era uno dei suoi circuiti migliori, dove andava più forte, dice ok, Ricciardo è la frutta, perché non è la vettura, è Ricciardo proprio la frutta. Vettel è più vecchio, Alonso è più vecchio, e nonostante questo, in questi circuiti dove le differenze tra le vetture si assottigliano, eccoli che spuntano, che sbucano fuori, anche se sono più vecchi di Ricciardo. Allora, se devo puntare su un veterano, non punto su Ricciardo, punto su Vettel, punto su Alonso. Monte Carlo più di tutti è il circuito dove si vedono i veri piloti, perché se un pilota è forte, l'abbiamo sempre detto, deve andare forte sul bagnato. Deve essere forte il salto, deve avere il passo gara, deve saper gestire le gomme, deve essere bravo nei sorpassi, deve essere bravo a difendere, eccetera, eccetera. Però, tralasciando tutte queste caratteristiche che le vedi in, cioè, determinati circuiti, vedi determinate caratteristiche, in altri le vedi le restanti. In tutto sommato, se tu proprio devi dare, ok, mi serve una gara per capire se il pilota è valido o no, ecco, quale gara scelgo? Scelgo Monte Carlo. Monte Carlo azzera completamente i distacchi tra le vetture e si vede qual è il pilota migliore, perché un Gasly che si mette a dei sorpassi in parti difficili della pista, ricordiamoci, con la pista anche mezza ancora bagnata dalla pioggia, capisci che è un pilota di talento. Un pilota come Latifi, poretto, mi fa anche ridere, però non c'è nulla da ridere, che inizia la gara sotto safety car e va a muro, capisci che oltre alla Williams non farà mai salto di qualità. Quindi la sua speranza di rimanere in Formula 1 è che la Williams diventi talmente forte che lui riesca ad arrivare in top 10 e a portare punti a casa, se no anche lui ha i minuti contati. E quindi questo era un po' il discorso, cioè anche per il mercato piloti un circuito secondo me come Monte Carlo ti fa capire un po' su chi puntare e chi no, soprattutto nei ragazzi, nei giovani vedi chi ha dato, no, Leclerc l'altro anno ha fatto la pole. Cioè, Leclerc cioè, l'altro anno con un duello dominio Red Bull e Mercedes ha fatto la pole. Sainz sta per fare la pole anche lui. Allora capisci che sono due piloti di livello, perché in un circuito come Monte Carlo dove la Red Bull e la Mercedes non hanno sto dominio, Leclerc fa la pole e Sainz stava per fare. Capite? Quindi questo è un po' il discorso. Comunque, questo era un po' per concludere oggi la puntata. E niente, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo Gran Premio, un saluto da Alessandro, alla prossima!